Il successivo capitolo, diciamo così, da presentare è chi è il servo del Signore. Quando faccio questa domanda, chi è il servo del Signore nel libro di Isaia? È una domanda importante proprio nel collegamento con Israele. Noi, credenti cristiani, amiamo citare Isaia 53, il servo sofferente dell'Eterno, e giustamente lo applichiamo a Gesù, perché è uno dei passi più chiari relativi a Gesù. Però dobbiamo anche sapere che a questo Isaia 53, che molti ebrei conoscono bene, anche la nostra applicazione, ne danno una spiegazione diversa. Il servo del Signore di Isaia 53, secondo loro, è il popolo stesso di Israele. Il popolo di Israele che soffre, e quindi in un certo senso vedono le sofferenze del popolo come sofferenze espiatorie, in qualche modo, per la salvezza politica del mondo. C'è chi ha detto proprio questo, anche chi ha visto l'Olocausto come una specie di sacrificio del popolo di Israele per la salvezza, per un qualche tipo di salvezza del mondo. Ora, noi non crediamo questo, crediamo che in Isaia 53 il servo dell'Eterno sia il Messia. Ma la prima domanda da porsi non è se il servo dell'Eterno è Gesù oppure no. La prima domanda è: Isaia, proprio come libro, prima che avvenga la rivelazione in Gesù Cristo, a che cosa guarda? Chi intende il profeta Isaia guardandolo all'interno del contesto del libro? E allora è vero che in un certo senso dire che il servo del Signore è il popolo può avere una qualche giustificazione, perché ci sono dei passi, come per esempio quando dice: chi è cieco se non il mio servo? In quel passo lì il servo del Signore non può essere il Messia, è il popolo. Dunque sorge questa domanda che appunto mi sono posta e ho cercato di capirla meglio, e ho visto che l'espressione servo dell'Eterno è usata in due modi nel libro di Isaia. Il servo dell'Eterno in qualche caso è chiaramente il popolo, e in qualche caso non può essere il popolo, come anche per esempio in Isaia 53, perché si vede che non può essere il popolo che soffre per il popolo stesso, per il riscatto del popolo. Cioè, dei passi in cui chiaramente il servo dell'Eterno è il Messia, ma altri in cui chiaramente il servo dell'Eterno è il popolo. E l'interessante è che l'autore, il libro, non avverte di dire: adesso sto parlando del Messia, adesso sto parlando del popolo. Passa da un significato all'altro senza avvertire. E questo già ci fa capire che non possiamo distinguere, cioè scollegare, distinguere sì, ma scollegare queste due figure, che da una parte c'è il servo popolo e dalla parte c'è il servo Messia. Così come quando ho detto il termine figlio di Dio nell'Antico Testamento indica il popolo di Israele, il figlio primogenito: lascia andare mio figlio, perché altrimenti ucciderò tuo figlio. Quindi il figlio è il popolo di Israele, generato appunto da Dio, e il figlio però è anche il Messia. Nel Salmo 2, rendete onore al figlio, Dio ha fatto un decreto, il figlio di Dio è il Messia, il Re. Quindi il fatto che vengano usate nell'Antico Testamento gli stessi termini per indicare in un certo contesto il popolo, in un altro contesto il Messia, ci fa capire che non li possiamo scollegare, li possiamo distinguere, anzi li dobbiamo distinguere, ma non li possiamo scollegare separandoli. Dobbiamo cercare di capire bene la relazione che c'è. Allora io ho parlato nel mio libro di servo Messia e di servo popolo. Ma l'interessante è vero che adesso il servo di Isaia 53, i rabbini lo intendono come il popolo, ma questa interpretazione è relativamente recente, cioè in realtà viene più o meno dal 1100 d.C. Prima lo stesso popolo di Israele intendeva quel passo di Isaia 53 come riferito al Messia. Soltanto dopo, quando i cristiani hanno cominciato a indicare che questo Messia è Gesù, e allora a questo punto si è cercata un'altra spiegazione. Però la spiegazione originaria non è quella del servo popolo, anche per quanto riguarda il popolo ebraico. Quindi c'è ovviamente qui una rivelazione grave, seria, su quello che è la figura del Messia. Ma appunto non si possono scollegare. Il servo Messia ha come primo compito di ricondurre il servo popolo a Dio. E bisognerebbe fare appunto uno studio. In tutto Isaia si parla 19 volte del servo dell'Eterno, in 12 volte si intende il popolo, in 7 volte si intende il Messia. Se vogliamo capire chi è il Messia dobbiamo andare a leggere lì, e se vogliamo capire come viene usato il popolo dobbiamo ugualmente leggere lì. Notate questa coincidenza, 7 per il Messia, 12 per il popolo. Semplicemente la noto, poi ciascuno ne pensi quello che vuole, però accade questo, effettivamente li ho contati, c'è questa numerazione qua. Servo Messia e servo popolo. In Isaia 49 qual è il primo compito del Messia? Ricondurre Giacobbe a Dio. Isaia 49, il primo compito di Gesù è di ricondurre Israele a Dio. Per questo Gesù dice nella sua prima missione in cui invia i suoi discepoli: non entrate nelle case dei samaritani, ma andate soltanto alle pecore perdute della casa di Israele, perché questo è il suo compito. Come applichiamo noi questo passo dei Vangeli? Possiamo dire che dobbiamo anche noi andare a parlare il Vangelo soltanto agli ebrei? Se noi non teniamo conto del tempo e del popolo, facciamo questi discorsi individuali, allora dobbiamo farlo anche noi. Ma non è così. In quel tempo Gesù era venuto per il popolo di Israele. Il suo primo compito è rivolto al popolo di Israele, non immediatamente a me, gentile di secoli dopo, ma è rivolto in primo luogo al popolo di Israele. E quindi è importante studiare questa relazione tra il servo Messia e il servo popolo. E qui si può fare tutto uno studio che non abbiamo il tempo di fare. Isaia 49. Il servo Messia è scoraggiato dal fatto che il popolo non lo accoglie, non si fa raccogliere. Questo è, qualcuno ha parlato dello scoraggiamento del servo Messia. Invano ho faticato, dice in Isaia 49. È vero, Gesù vede che il popolo non si lascia raccogliere intorno a Dio. Ma dice sempre in Isaia 49, è troppo poco di ricondurre Giacobbe. Io voglio fare di te la luce delle genti. E allora il servo Messia, diciamo così, rigettato dal popolo, diventa la luce delle genti come perdono dei peccati. Questa è l'opera che Dio fa attraverso questo rifiuto del Messia. Ma tuttora adesso esiste la frattura tra il servo Messia e il servo popolo. E la Chiesa che cos'è? La Chiesa non è il sostituto del servo popolo. La Chiesa è il corpo del servo Messia, il corpo di Gesù, il quale Gesù non ha mai dimenticato il suo popolo. Gesù aspetta la riconciliazione con il suo popolo. Si aspetta la riconciliazione fra il Messia, tra il servo Messia e il servo popolo. C'è questa rottura grave tra il servo Messia e il servio popolo che avviene, ma che Dio certamente aveva previsto per compiere il suo piano di salvezza. Ma il servo popolo è in attesa di essere riconciliato con il servo Messia. Il popolo come popolo, non gli singoli ebrei, che ancora già oggi possono ricevere il perdono dei peccati e quindi essere uniti al corpo di Cristo, ma il popolo come popolo storico che Dio si è formato aspetta, diciamo così, questa riconciliazione con il servo Messia. Ecco, questo è un elemento di riflessione. Allora, fratelli, se vogliamo studiare la Bibbia, diciamo, lo stimolo potrebbe essere questo. Leggiamo pure Isaia 53, ma teniamo presente che ci sono anche gli altri passi. Mi dicono che i rabbini saltano questo passo quando fanno la lettura dei profeti, comunque fanno delle scelte nelle parasha, fanno delle scelte, non leggono tutti i profeti, ma questo non lo leggono, quindi lo saltano. Noi non dobbiamo fare l'errore opposto di leggere solo questo, dobbiamo leggere anche il resto, e allora dovremmo cercare di collegarlo insieme. Questo è uno stimolo, ripeto, all'approfondimento della scrittura, ma tante altre cose si possono dire. La figura del servo sofferente dell'Eterno e del servo trionfante dell'Eterno, questa è una figura, il Messia trionfante e il Messia sofferente, è una distinzione che i rabbini sanno fare, la fanno, vedono questa difficoltà di mettere insieme. Infatti parlano anche di due Messia, parlano del Messia ben di Yosef, figlio di Giuseppe, del Messia figlio di Davide. Ci sarà un primo Messia che verrà sofferente, figlio di Giuseppe, e poi ci sarà un Messia trionfante, il figlio di Davide. C'è un insegnamento tradizionale di questo tipo, non so se ancora oggi viene coltivato e in quale misura, ma è stato presente. E qual è la risposta che possiamo dare? Che è vero che c'è una figura di servo sofferente e di servo trionfante, ma queste non corrispondono a due persone, ma alla medesima persona che viene in tempi diversi. È venuto un tempo per compiere la purificazione dei peccati e quindi portare la grazia, tornerà per portare la regalità, la sovranità. La sovranità, chi comanda è Dio. Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che soffre, ma un giorno verrà come Pantocrate, sovrano su tutto. Per questo quando Giovanni nell'Apocalisse ha quella visione è atterrito, perché vedere Dio nella sua sovranità, l'uomo peccatore non può che essere atterrito. E giustamente. Per questo tutti noi possiamo essere grati di avere qualcuno che ci difende, che è appunto lo stesso Gesù stesso nella sua figura di servo sofferente dell'Eterno. Ma ripeto, questo aspetto che pure ci piace di sottolineare di Isaia 53, non stacchiamolo a Israele, perché questo non è biblico. E allora ho detto la differenza, ho parlato della Chiesa che non è il sostituto del servo popolo, ma è il corpo del servo Messia. Se voi leggete bene i libri, cioè rileggete, se leggiamo insieme le lettere, vediamo questo aspetto, il corpo di Cristo, un corpo spirituale. Il Messia adesso non siede sul trono di Davide, il trono di Davide non c'è, ma come ha detto Pietro nella Pentecoste, adesso è nascosto nei cieli dove siede alla destra di Dio, ma è in attesa di tornare per regnare, perché adesso ha compiuto la purificazione dei peccati. E in questo tempo di attesa c'è il tempo della conversione, perché Dio vuole vedere, vuole dare la possibilità a tutti coloro che credono di poter essere perdonati. La purificazione dei peccati. Non è soltanto il perdono, la purificazione è un termine appunto ebraico, la purezza, la purità. Sappiamo quanto è importante la purità, la purezza. Bisogna essere kosher, puri, non bisogna contaminarsi con le cose né con gli oggetti, bisogna essere puri. E Gesù affronta questo tema, non ci si può purificare da solo. E nella lettera agli ebrei, Gesù, Dio ha parlato in molte volte, in molte maniere, ma poi Gesù, quando è venuto avendo fatto la purificazione dei peccati, questo è un parlare che può essere inteso dagli ebrei. Tu vuoi essere puro, fai delle pratiche, delle cose, sappi che è venuto qualcuno che ha fatto la purificazione dei peccati. È lui che l'ha fatto la purificazione. Quindi è l'accettazione di un Gesù che purifica i peccati in attesa di manifestare la sua sovranità. Ma quando sarà manifestata la sua sovranità in modo chiaro, allora non ci sarà più la possibilità di pentirsi, perché tutti davanti al vincitore si pentono, per carità, quando cambia tutti quanti sono pentiti di essersi schierati con il vincitore di prima, adesso sono sempre stati con il vincitore di adesso. Non sarà così. È adesso che bisogna, siamo chiamati a credere, quando il Dio non si manifesta nella sua gloria esterna, nella sua impossibilità, diciamo così, di essere respinto. Dio agisce in questo modo. Allora, la Chiesa è il corpo di Cristo. Il Cristo, il capo, sta nel cielo, nascosto vuol dire, nascosto, il suo corpo è qui. Noi facciamo parte del suo corpo, ebrei e gentili. E come corpo di Cristo, come corpo del servo Messia, dovremmo avere lo stesso desiderio che ha Gesù di riconciliarsi con il suo popolo. Ed è veramente strano che non abbiamo questo desiderio, che ci compiacciamo di essere stati noi scelti e loro abbandonati, ci diciamo noi. Dovremmo desiderare questa riconciliazione, desiderare quello che Gesù ha desiderato, di ricondurre Giacobbe a Dio. La Chiesa è il corpo di Cristo e Cristo oggi non manifesta la sua sovranità, quindi è importante distinguere quello che è la Chiesa dal popolo di Dio. Allora qui entra il discorso della sovranità e della grazia. La Chiesa, come corpo di Cristo spirituale, è chiamato ad annunciare il perdono dei peccati e a camminare come ha camminato il suo Maestro, cioè vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non vi do delle armi per difendervi umanamente, non vi do il potere, non vi do il potere, non vi do l'espressione della regalità. Quindi la Chiesa non ha il compito qui su questa terra di esprimere la regalità, la sovranità di Dio. Non è il suo compito. Perché questo compito sarà affidato a Israele in un tempo, nel tempo che verrà. E Dio lavorerà il suo popolo, ma con il suo popolo manifesterà la sua regalità. Le nazioni dovranno ravvedersi davanti a Israele, una cosa terribile. Davanti a questi ebrei le nazioni dovranno inchinarsi. Sì? Davanti al popolo ebraico, diciamo, non al singolo ebraico, al popolo ebraico, la nazione. Ci sono molti passi della scrittura che parlano di questo, ma adesso il tempo della grazia, di presentare la possibilità di essere perdonati. Per questo la Chiesa Cattolica è in una posizione radicalmente, essenzialmente sbagliata, gravemente sbagliata, perché ha voluto esprimere, vuole esprimere la regalità di Dio su questa terra. La regalità. Se il Papa si veste in questo modo, non è folklore carnevalesco, bella. È un segno, c'è la regalità. Si parla di Benedetto regnante, regnante, regna. Sì, è in attesa che questo regno potenziale diventi anche attuale, ma già fin d'ora ha la legittimità del regno. E questo va rifiutato in un modo netto. senza mezzi termini. Tu potrai essere un bravo cattolico, una brava persona, ma tu sappi che quella tua istituzione è un'istituzione che è contraria essenzialmente al piano di Dio e di conseguenza a Israele. Perché Israele è il popolo ebraico, tanto più lo Stato ebraico, sono un continuo ricordo che continua ad esserci questo popolo. Doveva sparire, doveva comunque andare, diciamo così, in una posizione di eterna sottomissione e disprezzo, invece adesso riviene fuori. Questa è la sorpresa, eh? La sorpresa che rinasce uno Stato di Israele. Non sarebbe mai dovuto avvenire, ma chi pensava che potesse avvenire? Allora, quel libretto sul sionismo vuole mostrare come questa rinascita è una serie di miracoli di Dio, cioè un'espressione della sovranità di Dio. Dio vuole esprimere dai segni della sua sovranità. Dio dà la terra a chi vuole, Dio ha scelto quel popolo e devono riconoscerlo tutti. Non hanno la possibilità di decidere chi ha il diritto di starci lì, se è più bravo oppure no, lo ha già scelto Dio. E quindi questo è un segno della sua regalità, non della grazia di Dio, della sua sovranità che Dio vuole manifestare. Non si deve dire, gli ebrei adesso hanno soltanto il compito di convertirsi, punto e basta, tutto il resto non conta. Certo che tutti quanti individualmente devono convertirsi se vogliono essere salvati, ma il Dio ha un piano con il popolo di Israele, che manderà l'effetto e che manda ad effetto con quelli che lo stanno a sentire e con quelli che non lo stanno a sentire. Lì c'è ancora una maggiore manifestazione della sovranità di Dio. Se vogliamo, questo è il sionismo. Sono stati usati dal Signore per rifare quello Stato persone che non si interessavano tanto di Dio, non erano religiosi, avevano altri interessi, però Dio li ha usati, perché lo Stato doveva riformarsi. Perciò non dobbiamo ricercare quanto sono stati bravi Herzl, Ben Gurion, eccetera. E Dio li ha usati, Eliezer Ben Yehuda. Il Signore li ha usati perché doveva compiere il suo piano. Voi sapete che Theodor Herzl, che è stato il padre del sionismo politico, in un certo momento della sua vita ha fatto la proposta che gli ebrei in massa andassero a farsi battezzare, perché così si elimina questo scomodo di questa diversità, diventiamo tutti cristiani e a questo punto si elimina l'ostacolo di vedere questi ebrei trattati male, per dire quanto era attaccato al messaggio ebraico. Lui aveva, ma Dio l'ha usato, aveva interesse per la ricostituzione della nazione. Quindi vediamo, insomma, che perché Dio vuole manifestare la sua sovranità attraverso quello che accade al popolo di Israele. È Dio che dà la terra a chi vuole. Questo è il punto, il nodo. Per questo motivo c'è adesso il discorso sulla terra. Ma noi discutiamo se lo meritano, non se lo meritano, hanno fatto bene, hanno fatto male, bisogna dare lì, ma che razza di ebrei sono, Netanyahu si comporta da fascista e così via, e cioè, sono fatti così, non è possibile, non se lo meritano, ma non se lo sono mai meritato. Hanno mai meritato di entrare in Canaan? Hanno meritato? No, non hanno meritato. Dio gliel'ha dato nonostante loro, e ancora adesso glielo darà. Quindi è una manifestazione della sua sovranità che sia ebrei che gentili sono chiamati a riconoscere. In questo senso non c'è differenza. Perché so bene che tanti ebrei, sì, va bene, c'è Israele, ma insomma io sto bene anche dove sto, in Italia sto bene, perché devo interessarmi troppo di Israele? Perché non mi dia tanto fastidio, io sto bene anche qua. Ma il Dio comunque ha dato la terra a Israele e quello sarà il destino di quel popolo. Quindi è una espressione concreta della sovranità di Dio. Ma la Chiesa, ripeto, ha un altro compito. Quindi è importante fare questa distinzione. Noi non dobbiamo imitare Israele in nessun modo. Non dobbiamo imitare. Se voi guardate le pratiche della Chiesa cattolica, sono quasi tutta una imitazione in chiave universalizzante di ciò che è il popolo di Israele, il Tempio, il tabernacolo che è lì che tiene il luogo santissimo invece di esserci la presenza di Dio, i sacerdoti, i sacrifici, tutte queste cose qui, la città santa che è Roma e non Gerusalemme, tutto quanto è imitazione, la cresima che è il corrispondente del Bar Mitzvah, sono tutte queste imitazioni, invece di loro ci stiamo noi. Quindi è chiaro che il destino di questa istituzione è di essere contro Israele, anche se ci saranno dei bravi cattolici che non sanno, ma comunque il destino di questa istituzione è di essere contro Israele, perché nasce proprio contro. Noi dobbiamo essere la Chiesa di Gesù Cristo, che è fatta di ebrei e di gentili. E dovrebbe essere il luogo in cui il muro di separazione è stato tolto. Allora una domanda, che cos'è il muro di separazione di cui parla l'Apostolo Paolo? È stato abolito il muro di separazione. Qualcuno dice, è la cortina del Tempio, adesso abbiamo l'accesso a Dio. Non è questo. Il muro di separazione è tra gli ebrei e i gentili. Perché la questione della cortina del Tempio è una cosa che riguardava il popolo ebraico. I gentili neanche si dovevano avvicinare a lì, altro che cortina del Tempio. Il muro di separazione intorno a Gerusalemme era un muro abbastanza basso, ma che c'era una legge che i romani approvavano, che se un gentile l'avesse passato quel muro di separazione poteva essere ucciso, anzi, senza neanche ricorrere all'autorità romana. C'è scritto una iscrizione. Avevano questo diritto, se qualcuno, un gentile entrava, passava quel muro di separazione, potevano ucciderlo. Muro di separazione. La cortina del Tempio è un qualche cosa che in primo luogo riguarda il popolo ebraico e poi attraverso questa rottura del Tempio è stato abolito anche il muro di separazione tra ebrei e gentili, in modo tale che possono accedere tutti al perdono dei peccati che Dio ha promesso attraverso il suo sacrificio. C'è un ultimo capitolo. Dio ha ripudiato Israele. Romani 9. Dio ha ripudiato Israele. Anche di questo faccio uno studio. E qui ci sono diverse cose da dire. Per questo invito a leggerlo, a commentarlo e poi dopo andare avanti. Ma Romani 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita della discendenza d'Abramo, della tribù di Beniamino. Che vuol dire? Che Paolo dice, no, non l'ho ripudiato perché anch'io sono israelita. Ci sono diverse spiegazioni, le ho esaminate, ma una è interessante. Perché se Dio avesse voluto respingere tutti gli ebrei, avrebbe respinto anche me, invece ci sono io, e quindi Dio non ha respinto gli ebrei. Si capisce qui la confusione che c'è tra l'individuo e il popolo, come in qualche modo per dire Dio ha ripudiato Israele dovrebbe significare che Dio ha respinto tutti gli ebrei. E siccome c'è almeno un ebreo, che sono io, allora vuol dire che non lo ha ripudiato. È una spiegazione talmente sciocca che io sono sorpreso che sia stata scritta. Però c'è. E allora va esaminato più a fondo questa risposta di Paolo. Perché che degli ebrei siano salvati, ma mi sembra evidente, i primi ebrei erano tutti salvati, 3.000, 5.000 salvati. Paolo è stato arrivato dopo, cosa vuol dire che anch'io sono israelita? Perché Dio non ha ripudiato Israele? Allora qui c'è un discorso sull'Apostolo Paolo. Questo ultimo capitolo, diciamo così, è particolarmente originale, nel senso che in questa forma non l'ho visto trattato in altri testi, no, se non in un testo che io ho ricavato, non è una mia invenzione, ma non è stato molto trattato e quindi non si può riassumere in poche parole, ma è legato proprio alla figura dell'Apostolo Paolo. l'apostolo più odiato dagli ebrei, perché c'è oggi una rivalutazione nel mondo ebraico della figura di Gesù, anzi, vorrebbero ridateci Gesù, perché ve lo siete preso voi, ma era roba nostra, era un rabbi, osservava la Torah, mangiava coscienza, era roba nostra, voi ve lo siete impossessati, e in particolare è stato quel rinnegato di Paolo, che ha fondato una nuova religione sulla base di un Gesù che si è inventato lui. Questo è un punto importante. Quindi in qualche modo la figura di Paolo è particolarmente ostica al mondo ebraico. Ripeto, Gesù in certi ambienti è rivalutato, a modo loro, ma è rivalutato. Paolo è un rinnegato, è l'iniziatore della religione cristiana contro l'ebraismo, e questo va preso in seria considerazione. Allora, la risposta, lo studio che ho fatto appunto, è: Dio non ha ripudiato Israele perché anch'io sono israelita, vuole sottolineare la sua persona. Lui ha un posto particolare, l'apostolo Paolo, nell'ambito proprio del mondo ebraico e del messaggio di Gesù. E il fatto che lui non sia stato ripudiato da Gesù è il segno che Dio non ha ripudiato il suo popolo. E questo va esaminato. Non si può quindi convincere le persone con poche parole, ma dico, per stimolare la riflessione. Chi è Paolo? Paolo non è un grande predicatore, un grande dottore e basta. Paolo nasce come un discepolo di Gamaliele, una persona promettentissima nel mondo ebraico, che aveva sicuramente dei rapporti di alto livello nel mondo ebraico, e che quando c'è stata la predicazione apostolica in Gerusalemme, lui era tra i più feroci oppositori. Paolo non è una persona che si è convertita non è stato un discepolo di Gesù in vita, non è stato neanche qualcuno che si è ravveduto per la predicazione dei discepoli. Non si è ravveduto per quello. Lui si è scagliato. Perché si preoccupa la scrittura di dire che anche Paolo era consenziente? Nella scrittura non ci sono tratti giornalistici come facciamo noi. Ci mettiamo il particolare interessante perché così il discorso si ravviva. Tutto ha un senso. Era importante che fosse sottolineato che Paolo era consenziente. E Paolo vede in questa predicazione di Gesù una minaccia gravissima per il popolo ebraico. Qui c'è una minaccia grave verso l'insegnamento del popolo ebraico. Bisogna essere radicali, estirpare questa radice velenosa che sta entrando nel popolo ebraico. E quindi che cosa fa? Si fa dare delle deleghe dal sommo sacerdote. Paolo è un delegato del sommo sacerdote, quindi esprime l'autorità Israele. Lui non è uno qualsiasi, è il delegato del sommo sacerdote e delle autorità, e lo ripete nei suoi racconti per dire che non è una particolarità. Lui rappresenta Israele, l'Israele che rifiuta la predicazione di Gesù. Non soltanto rifiuta Gesù come hanno fatto le autorità nel momento in cui ma rifiuta anche la predicazione che fanno i suoi discepoli di Gesù. Quindi rappresenta proprio in questo momento il popolo ebraico adesso. Rifiuta anche la predicazione di Gesù. E nei primi tempi c'è stata persecuzione contro chi? Non contro i cristiani gentili, che ci interessano noi gentili, contro gli ebrei che hanno creduto in Gesù, contro quelli che nel popolo ebraico vengono a dire che Gesù è il Messia. Questo non è accettabile. Paolo non si interessava dei cristiani gentili, si interessava degli ebrei che credevano in Gesù, perché questa era una minaccia per il popolo ebraico. E lì rappresenta il sommo sacerdote che rifiuta la predicazione di Gesù, cioè praticamente rifiuta quello Stefano che annuncia Gesù. È il rifiuto di quella predicazione. E qui dico, se Dio voleva veramente rigettare Israele, voleva ripudiarlo, voleva manifestare che non voleva più avere niente a che fare con questo popolo, quale sarebbe stata la cosa migliore? Che fulminasse Paolo. Invece ha colpito, ha lasciato che fosse colpito Stefano. Stefano, che predicava Gesù, è stato colpito. E Paolo, che era d'accordo, che voleva la morte di Gesù, è stato salvato. Questo non è casuale. Anch'io sono israelita e sono qua. Dio ha manifestato la sua grazia. Se voleva manifestare il suo desiderio di ripudiare Israele, avrebbe colpito me. Vi ricordate come ha colpito Erode? Erode è stato colpito, è stato fulminato perché non rendeva gloria a Dio. E Paolo, che costringeva gli ebrei a bestemmiare, dava gloria a Dio, perché non lo ha fulminato? Era peggio di Erode. Invece, a Paolo Dio si è rivelato. Gesù si è rivelato, più precisamente, Gesù. Quindi Gesù si è rivelato a Paolo, all'esponente che autorevole del popolo ebraico, per dirgli: perché mi perseguiti? Mi. Il servo popolo colpisce il servo Messia. Servo popolo, perché mi perseguiti? E quindi c'è la lacerazione che avviene dolorosa tra il servo popolo e il servo Messia, di cui Paolo rappresentava una delle parti, rappresentava il servo popolo che era scagliato contro il servo Messia che stava agendo attraverso il suo corpo. Ma Gesù dice: perché mi perseguiti? Io sono lì. E qui, lì dove? Non lì con il Papa, o lì neanche con le chiese cristiane evangeliche, lì con quegli ebrei che hanno creduto in Gesù. Io sono lì, quello è il mio corpo, che poi certamente si aprirà anche ai gentili, ma io sono lì, quindi c'è questa lacerazione e il Dio abbatte, Gesù abbatte Paolo, poi cieco. Chi è cieco come il mio servo? Paolo è stato cieco 3 giorni. Come è stato, come è cieco il popolo, il servo popolo di Dio, c'è, doveva sentire la sua cecità, non vedi? Ma non è soltanto l'eroe Paolo, è Paolo che si muove a nome del popolo ebraico, è stato accecato e poi gli sono stati aperti gli occhi. E da quel momento l'apostolo Paolo comincia a predicare Gesù ai suoi, agli ebrei. Da persecutore degli ebrei che avevano creduto in Gesù diventa qualcuno che va agli altri ebrei a dire che Gesù è il Messia. Questa prima azione di Paolo è tutta all'interno del popolo ebraico. Non aveva ancora la rivelazione piena della Chiesa, non aveva tutto quello che dirà poi. Lui si Gesù gli ha aperto gli occhi per andare poi dopo al suo popolo che amava, per dire: Gesù è il Messia. Gesù è il Messia, al suo popolo. Lui rappresenta il popolo ebraico che ha rifiutato Gesù, ma Gesù non ha rifiutato il popolo ebraico. E un giorno si rivelerà in un modo che non potrà essere impedito al suo popolo. E quindi il popolo aprirà gli occhi e diventerà un popolo missionario che sarà luce delle genti anche in senso politico. Predicherà il Messia. Allora la persona di Gesù, qui do anche delle altre spiegazioni di altri passi, come io sono il primo dei peccatori, io sono nato come l'aborto, tutti passi un pochettino oscuri, appunto perché se ne cercano altre spiegazioni, ma possono diventare più chiari quando si capisce che Paolo rappresenta Israele in quel momento, nella sua figura. E un giorno Israele avrà gli occhi aperti, come è stato Paolo. Paolo è questo primo frutto. Lì dico, per esempio, il passo: Dio si è rivelato a me come l'aborto. Io sono il primo dei peccatori. Ma perché? Perché Paolo è il primo dei peccatori, quando invece in altra parte dice che lui era, quanto alla legge, irreprensibile? Uno potrebbe pensare che era un poco di buono, uno scavezzacolli. Non era tutto questo. Perché era il primo dei peccatori? Perché lui ha rifiutato il messaggio di Gesù nel modo più netto possibile, come rappresentante del popolo. È il primo dei peccatori. Ha commesso la cosa più grave che potesse commettere, di rifiutare in qualche modo il messaggio di Gesù nella posizione in cui stava. Ma Dio mi ha fatto grazia, e si è fatto grazia a me, farà grazia anche al resto del popolo. Dio si è rivelato a me come all'aborto. Ma è una traduzione che infatti non è corretta. C'è chi la sostiene, ma non è corretta, perché in realtà dico appunto nel libro, mostrandolo, che la giusta traduzione è parto prematuro. Come parto prematuro, lui è il primo, è nato prima. E quindi vuol dire che è nato prima del tempo di un parto che sarà il popolo di Israele. Quindi sono tutte riflessioni che, ripeto, di nuovo noi possiamo comprendere, o comunque insomma inquadrare, se le collochiamo all'interno del messaggio rivolto a Israele. Se invece le isoliamo e dimentichiamo sia il popolo, sia, diciamo così, il tempo, e cerchiamo di attualizzarle in piano individuale, sul piano individuale all'oggi, possiamo far dire un mucchio di cose che non sono scritte. Dobbiamo per forza concentrarci su quello che la scrittura ci vuole dire. Allora, per esempio, il fatto che Erode fosse stato fulminato, non si è notato che Erode era un edomita. E Edom, nella Bibbia, il libro di Abetia, è tutto dedicato a Edom, per dire che Edom sarà rigettato. Quindi Edom, che in quel tempo, attraverso la sua casa erodiana, governava il popolo di Israele, sarà fulminato. C'è un giudizio sul popolo, sugli Edomiti. E allora lì viene espresso il giudizio di Dio su Edom e la grazia di Dio su Israele. Questo è il modo, diciamo così, di cercare di comprendere la scrittura secondo il piano di Dio, che non toglie mai Israele dal suo orizzonte. Il fatto che le lettere di Paolo, le lettere degli Apostoli, siano particolarmente dedicate alla Chiesa corrisponde alla necessità del tempo presente, e quindi vanno tenute presenti proprio perché sono le indicazioni che mancavano, perché non le troviamo nell'Antico Patto, perché la Chiesa, il corpo di Cristo, fosse educato, istruito, edificato. Ma questo non elimina il collegamento con Israele. E diciamo così, la lettera ai Romani, che è la lettera dedicata alla grazia per eccellenza, proprio quella contiene tre capitoli particolarmente forti legati a Israele, che noi vorremmo che fossero una parentesi, e non sono invece una parentesi, sono legate, sono intessute nel messaggio della grazia e quindi devono essere collegate bene a tutto il resto. Questo, ripeto, mostra la importanza di questo collegamento. Il non volerlo fare, qui con ciò termino, il non volerlo fare, il dire ma a me la cosa non interessa tanto, è una espressione di superbia. Io non ho bisogno di pensare agli ebrei, a Israele, a quello che è accaduto. A me basta quello che interessa a me. Questo non è un atteggiamento biblico. Noi entriamo con la fede in Gesù Cristo nel suo piano di salvezza. Ma il piano di salvezza, lui non è tutto concentrato nella mia salvezza personale. Io non posso soltanto interessarmi della mia salvezza personale o anche di quella dei miei parenti, ma io sono chiamato a intendere l'opera di Dio. Considera l'opera di Dio, dice la Scrittura. L'opera di Dio è quella che Lui fa, non quella che interessa a me e basta. È quella che Lui fa. A me non interessa. Levitico, tutti questi sacrifici, questi sangue. Io ho altri problemi. Non mi interessa e quindi lo lascio da parte. Non parliamo del Tempio di Ezechiele. Non parliamo dell'Apocalisse. Non mi interessano perché non li capisco, mi accontento dal Vangelo di Giovanni, illudendoci di capirlo bene. Il Vangelo di Giovanni è pieno di riferimenti a Israele, fin dall'inizio, ma comunque mi soddisfa, ma con ciò, ripeto, rischiamo anche di non gustare tutta la pienezza di quei passi che sono veramente rivolti in un modo particolare a noi. Perché trascuriamo gli altri. Giovanni 3,16. Lo ripetiamo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo lo capiamo. Ma poco prima parla del serpente che Mosè ha immolato. Bisogna in qualche modo interessarsi del serpente di Mosè. E poi Gesù dice questa parola a chi? A un maestro della legge. E gli dice anche, ma tu che sei maestro di Israele non capisci questa cosa? Vuol dire che quelle cose lì doveva capirle. Come mai non le capisci? Così siamo arrivati al punto che parlare di essere nati di nuovo diventa una novità americana. Sono gli americani che hanno cominciato a parlare di born again, di nati di nuovo, quando invece Gesù dice tu sei maestro di Israele e non capisci che cosa significa nascere di nuovo? Vuol dire che un maestro di Israele doveva capirlo. E noi lo capiamo. Lo capiamo nel senso, appunto, dell'Antico Testamento. Capiamo che c'era già lì, la nuova nascita. Faccio ancora una domanda provocatoria. Nuovo Testamento e Vecchio Testamento. Antico Testamento e Nuovo Testamento. Testamento che cosa significa? Sì, noi lo intendiamo come eredità. Come viene usato nella Scrittura, in un modo più esteso anche l'eredità. Ma significa patto. E anche l'eredità è una forma di patto unilaterale che uno fa dicendo io mi impegno a lasciare questo, ma è un patto Allora c'è un antico patto e un nuovo patto. E chi sono i contraenti di questi patti? Allora, l'antico patto, che cosa intendeva dire, parlando di antico patto, l'autore alla lettera agli ebrei? Perché questo, l'autore della lettera agli ebrei dice, l'antico patto che è pronto a sparire, diciamo così, in qualche modo, è un ebreo, precisamente Gad Lerner, che sono andato a sentire, dice, vedete, qui si parla di un antico patto che riguarda noi e sparisce, quindi anche voi sparite, insomma, questo l'ha intesa così, sparisce l'antico patto, spariamo anche noi, ci siete il nuovo, siete voi. Allora, va bene, il nuovo patto con chi è stato fatto? Qual è il contraente del nuovo patto? Israele. Con la casa di Israele e con la casa di Giuda. E il nuovo patto. Ed è questo che ho detto proprio a Gad Lerner. Dico, con chi è stato fatto il nuovo patto? E non lo sapeva che è stato fatto con la casa di Giuda e la casa di Israele. Non lo sapevo. E l'ho dovuto ricordarlo io. E sta in Geremia, Geremia 31. Allora il nuovo patto non è stato fatto, un anziano ha detto con la Chiesa, con noi. Non è così. Il nuovo patto è stato fatto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. E questo patto conteneva anche la promessa di un perdono dei peccati esteso e la liberazione di Israele. Il nuovo patto, lo stesso nuovo patto, parla di grazia e di sovranità. E quando noi compiamo la cena del Signore, la cena del Signore, quali sono i due elementi della cena del Signore? Pane e vino. Avete notato mai che il termine vino non viene mai usato? Questo è il calice del nuovo patto, fatto con i rappresentanti in quel momento del popolo di Israele che Gesù si era scelto, è il nuovo patto che ho fatto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Questo è il nuovo patto. E il calice, che il calice c'erano quattro calici che si facevano, quindi è l'importanza del calice. Il calice contiene il sangue del patto. Quello che è contenuto non è il vino che ci fa da detergente, ma è il sangue del patto. È un patto di sangue. E tutti i patti importanti dell'Antico Testamento erano patti di sangue. Qualcosa doveva morire. Quindi è un patto di sangue. Il quale patto è stato fatto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Quindi, io insisto, perché nella Chiesa si parla di calice, semplicemente perché si parla di calice, e non di vino. Non viene mai usato il termine vino, ma non ce ne siamo accorti. Invece si parla di calice. Calice con il sangue del nuovo patto, con la casa di Israele e con la casa di Giuda. E che cosa vuol dire, fratelli e sorelle, che tutte le volte che facciamo la cena del Signore, è un memoriale di Gesù e del patto che lui ha fatto con Israele, dal quale noi abbiamo la benedizione, il calice della benedizione. Dio ci benedice attraverso questo nuovo patto che ha fatto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Quindi dovrebbe essere sempre anche implicitamente un memoriale del popolo di Israele, perché il nuovo patto è stato fatto, e in ebrei lo ripete chiaramente, in modo che non si può escludere che quella è stata fatta con la casa di Israele e con la casa di Giuda, ma era negli elementi del nuovo patto che fosse in benedizione anche a noi. Ma se non fosse stata fatta con la casa di Israele e con la casa di Giuda, neanche noi avremmo potuto essere benedetti e salvati. Ecco perché allora è importante fare il memoriale di Gesù. Vedete come facilmente si dimenticano, si trascurano, perché non ci interessano, perché riguardano Israele, non interessano altre cose. Quindi è importante sottolineare questo per comprendere sempre meglio proprio quello che la scrittura ci dice. Noi siamo benedetti nel patto, il patto che è stato annullato, ed è importante, dice nella lettera agli ebrei, è il patto che è stato fatto nel Sinai, è il patto con Mosè, quel patto lì, che è un patto condizionale, non è il patto della promessa. E Paolo lo dice ancora, non può una legge, il patto fatto successivamente, annullare il patto che ha fatto con Abramo. Il patto con Abramo è un patto di grazia unilaterale. Il patto con Mosè era un patto condizionale. Sarete benedetti se vi comportate bene, se osservate la legge, altrimenti no. E questo patto è stato violato, perché poteva essere violato. Quindi è l'antico patto con Mosè che è vecchio, non il patto con Abramo, neanche il patto con Davide. Quindi è importante che noi capiamo ciò che è antico, è il patto con Mosè, un patto che era condizionale all'obbedienza del popolo di Israele. Quel patto è stato fatto precisamente con il popolo di Israele, non con noi. Quindi il cercare di ravvivare le pratiche della legge, di estenderle, perché riguardano anche noi, non è accettabile. Il patto con Mosè va inteso, la legge di Mosè va intesa non come una legge osservando la quale noi potremo essere salvati, perché non è mai stato inteso in questo modo dal Signore. Il patto con Mosè, la legge mosaica, è in sostanza una legislazione. È una legislazione per un popolo. Questa è la legislazione del popolo di Israele. Se volete fare un paragone, potete paragonarlo con la Sharia, perché l'Islam è tutta un'altra imitazione, come è stata imita la Chiesa Cattolica, così l'Islam fa un altro tipo di imitazione del messaggio rivolto agli ebrei. La Sharia che cos'è? Non è un modo per andare in paradiso, è una legislazione per il mondo addirittura. Bisogna osservare quelle leggi qui. Allora la legge di Mosè ugualmente era una legislazione per il popolo ebraico, che doveva camminare in questo modo per essere il popolo che Dio ha scelto. Doveva essere il popolo a cui Dio ha fatto grazia, ma che doveva anche ricordarsi che deve esprimere la sovranità di Dio. Quindi Dio prima fa grazia al popolo, tirandolo fuori dall'Egitto, senza che avesse fatto nulla di bene, senza che avesse osservato nessuna legge, mitzvah o legge, precetto, cioè non ha fatto niente, anzi non aveva neanche chiesto a Dio di liberarlo, perché si erano dimenticati di Dio. Ma Dio lo ha salvato, lo ha tirato fuori lui, e poi gli ha promesso la terra e nel passaggio gli ha dato la legge. Adesso questa è la legge del mio popolo. Infatti comincia: io sono il Dio tuo che ti ho tratto dalla casa di schiavitù. Ricordatelo, io ti ho fatto grazia, tu sei mio. Era la legislazione per il popolo, ed è in questo senso che è venuta meno. Ed è in questo senso che Paolo parla ai Romani del giudeo e del greco. Non dobbiamo pensare al giudeo che cerca di andare in paradiso osservando la legge mosaica. Vuol dire che la legge data a quel popolo non poteva servire a renderlo gradito a Dio, perché in ogni caso, anche se tu hai la legge, perché questo è il vanto che ci hanno ancora, è un vanto in un certo senso legittimo, perché la legge appartiene a loro. Noi abbiamo la legge, noi abbiamo la legislazione di Dio, è stata data a noi. Gli altri sono ignoranti, non sanno che cosa è la legge. Ce l'abbiamo noi. Dio ci ha fatto questo dono, che ci ha fatto questa legge. Ma Paolo dice: no, è vero, una buona legge, è bello, ma tu, che è il discorso, la osservi? E Dio guarda, per il fatto che ti ha dato la legge, non significa che tu sarai gradito a Dio, ricordatelo. Non è il fatto che tu hai la legge, Quindi è un confronto tra il giudeo e il gentile, non tra il cattolico e l'evangelico. È un confronto tra il giudeo e il gentile, ripeto. Quindi si parla di nuovo di Israele. Il fatto di avere la legge non ti basta, perché Dio comunque ti ha dato questa legge, non pensando che se tu lo osservi sarai gradito a me. Io comunque, chi viene accettato dal Signore è accettato per grazia. Anche quando aveva la legge, il singolo poteva essere gradito a Dio soltanto per grazia, quando per fede accettava la parola di Dio. Ma non perché. Perché osservi la legge. Quindi è una legislazione per il popolo ebraico. E in questo senso non c'è più. Però il volerla continuare a osservare, il Dio permette questo perché il popolo, in qualche modo, il Signore lo vuole mantenere. E qui c'è una ultima cosa che dico: non è compito nostro di parlare male della legge mosaica, sia ben chiaro. Il Dio l'ha data al popolo, e un popolo che ha rifiutato il Messia continua in qualche modo ad avere questo riferimento alla legge. E Dio ha voluto che il popolo mantenesse, tra tante cose diverse, il riferimento alla legge scritta, alla Torah. Questa è una caratteristica che è rimasta, stranamente. Si poteva pensare che avessero mantenuto tante cose, ma dimenticato questa, che non serve a niente, cosa serve? E invece questa rimane, perché è il riferimento alla parola. E questa Torah che hanno fra le mani, questa legge scritta che conservano, un giorno sarà quella che parlerà, sarà la parola. Loro rimangono il popolo che custodisce la parola, a cui è stata data. L'umiliante sarà riconoscere che abbiamo questa parola e non l'abbiamo osservato, la grazia che ci sta dentro. Questa sarà la rivelazione. Ma la Torah, Dio ha voluto questo, perciò è bene non avere nessun atteggiamento di superiorità verso i riti mosaici che ci sono ancora adesso. Il Signore permette che ci siano, perché vuole che mantenga questo popolo, ma sappiamo, possiamo sapere, che certamente non abbiamo nessun bisogno di imitarle, di cercare di fare anche noi come loro. Su questo ancora l'insegnamento di Paolo, che era uno, diremmo oggi, un ultra ortodosso di quelli duri, l'atteggiamento di Paolo è chiaro e netto. Quindi Paolo è proprio, rappresenta questa espressione del popolo, dell'azione di Dio verso il popolo di Israele, che va rivalutato. Dio ha scelto uno strumento veramente strano, ha scelto un apostolo strano, tredicesimo apostolo, numero 13 non ha nessun posto nella scrittura, 13, perché 13? Ha scelto un nemico di Gesù. Non ha scelto per mandarlo ai gentili un filosofo pagano convertito, ha scelto proprio un rappresentante stretto del popolo di Israele, un delegato del sommo sacerdote. Quindi, ma lo ha salvato, gli ha aperto gli occhi. Quindi questo è anche ciò che accadrà al popolo di Israele.